Allora, forma di Stato, abbiamo visto stamattina più o meno di che cosa si tratta. Oggi pomeriggio affrontiamo il problema della forma di governo, cioè del rapporto tra i centri di potere. La forma di governo, la sentite parlare spesso, c'è sempre qualcuno che dice ma è una forma di governo parlamentare, non si può fare questo, e quell'altro risponde, per esempio una delle vulgate più sciocche è questa: siccome andiamo verso il federalismo, ma dove? Ci vuole un forte centro, una repubblica presidenziale. E così abbiamo detto due cavolate non fanno una verità. Sulla forma di governo ci sono equivoci continui. Allora, in un'ora cerco di, anzi in 40 minuti, cerco di darvi una traccia di comprensione, non vi svilupperò tutte le forme di governo, ma farvi capire di che cosa si parla, che cosa ha senso e che cosa non ha senso. Prima cosa, come per le forme di Stato, il concetto di forma di governo è tutta teorica. E si riferisce a modelli, quindi a figurini, come li chiamava Giannini, e di organizzazione dei poteri, che si distinguono l'uno dall'altro, questi modelli, questi figurini, per alcuni tratti significativi e per puro intento classificatorio. Classificatorio vuol dire che se il manuale che abbiamo di fronte è fatto male, avremmo una classificazione di questo tipo. Quante sono le forme di governo? Bella domanda. Diciamo che ce ne sono alcune fondamentali forme di governo. Quella parlamentare, quella presidenziale, quella semipresidenziale, quella direttoriale, forse anche la monarchia costituzionale è una forma di governo. E poi se volete metterci ancora altri, li potete chiamare variamente Pippo, Luigi e come volete. Sono classificazioni. Però attenzione, stiamo classificando cose giuridiche. Classificando cose giuridiche, noi stiamo distinguendo nell'ambito della storia del mondo e della geografia del mondo alcuni modelli che riassumono caratteristiche salienti. Queste caratteristiche fanno sistema e, siccome fanno sistema, incominciano ad avere una certa forza prescrittiva. Cioè si chiede che ci sia coerenza in questi modelli. Quanti sono i veicoli che circolano sulle strade? Sono camion, autovetture, moto. Il triciclo, per esempio, non è generalmente un modello, possiamo metterci anche il triciclo, ma un mezzo con 5 ruote non si è ancora visto, spero almeno. Per cui se qualcuno propone un mezzo con 5 ruote, gli altri dicono: ma che tipo di veicolo è questo? È un camion? È una macchina? Che tipo di coerenza ha questo modello e i pezzi che lo compongono? Esiste una successione storica di queste cose? Diciamo che la successione storica è questa: monarchia costituzionale, due, repubblica e monarchia o stato o forma di governo parlamentare. Questa è la successione storica, nel senso che questa è la storia delle forme di governo. La storia delle forme di governo si unisce alla storia dei sistemi costituzionali. La forma di governo si pone come tema solo quando siamo di fronte a uno Stato moderno e questo Stato moderno è uscito dall'assolutismo. perché la monarchia assoluta, che è una forma di Stato, non aveva forma di governo, perché c'era il re e basta, non c'erano altri centri di potere, almeno questo nel modello. Per cui una pluralità di centri di potere è fondamentale per parlare di forma di governo, visto che la forma di governo riguarda le relazioni tra i diversi centri di potere. La prima esperienza storica in cui abbiamo registrato il superamento dello Stato assoluto e siamo entrati in un regime con più poteri è naturalmente l'Inghilterra, anzi il Regno Unito. Per cui la teoria delle forme di governo si sviluppa di parallelo con la storia delle costituzioni moderne. Quando nel Settecento, tendenzialmente, fine Seicento, prima del Settecento, l'Inghilterra incomincia a organizzare un sistema di governo dove i poteri sono divisi e abbiamo quantomeno un Parlamento e un re che stanno in un certo tipo di rapporto, lì cominciamo a avere una forma di governo e quella forma di governo si chiama monarchia costituzionale. Qual è il tratto fondamentale della monarchia costituzionale? Il tratto fondamentale della monarchia costituzionale è che non c'è un governo, come vedete, si chiama forma di governo con la G piccola, ma non c'è un governo con la G grande come organo. Il re è il capo, diciamo, del potere esecutivo, mentre il Parlamento è il capo del potere legislativo. Vanno più o meno d'accordo, però si devono rispettare per semplice fatto che il Parlamento non può cacciare il re se non con una procedura penale di messa in stato d'accusa, quella che è stata fatta per Carlo II con relativa condanna a morte e taglio di testa, unico episodio di rottura dell'ordinamento inglese. Il re, d'altra parte, non può disporre del Parlamento, non può saltare il Parlamento, può scioglierlo con alcune condizioni, ma comunque deve rispettarlo e soprattutto non può, per esempio, introdurre tributi o spendere soldi se non c'è un'approvazione del bilancio da parte del Parlamento. Il Parlamento condiziona la vita del potere esecutivo. Questa forma di governo non cessa un giorno, si sviluppa lentamente, ma viene assimilata dalle costituzioni degli altri stati. Per esempio, quando Carlo Alberto decide finalmente di concedere lo statuto albertino, il suo staff tecnico è questa forma di governo che fotografa. Tanto è vero che lo statuto dice a un certo punto il re nomina e revoca i suoi ministri. Il che vuol dire che il governo non c'è come organo, ma c'è un rapporto tra il re e il potere legislativo. Uno c'ha un potere, l'altro c'ha un altro potere. Le leggi dopo devono passare per re, perché senza l'accordo del re non vengono emanate le leggi. Il re è al centro del sistema. Le leggi le fa lui d'accordo col Parlamento, il governo dipende da lui. Non c'è un rapporto tra un organo che si chiama governo e il Parlamento. Questo rapporto non c'è sulla carta. Capite? Partono così i sistemi perché le costituzioni vengono, come vi dicevo stamattina, concesse dal re per limitare il suo potere. Si esce dello Stato assoluto e entra in una monarchia costituzionale, che è al contempo una forma di Stato e una forma di governo. È una forma di Stato perché riguarda il rapporto che c'è tra il sovrano e il diritto, il sovrano e i cittadini, ma è anche una forma di governo perché questo rapporto è mediato dal Parlamento, per cui i cittadini sono rappresentati in Parlamento e la forma di governo riguarda questo rapporto che c'è il re con il Parlamento. Due organi che stanno in piedi e che devono collaborare. Se collaborano, fanno insieme le leggi. Fine. Quanto dura questa forma di governo? Poco. È una forma di governo destinata a rapida maturazione e cambiamento. Carlo Alberto decide di nominare i suoi ministri e naturalmente questi ministri, ce n'è uno che fa il primo ministro. Decide il re di nominare come primo ministro la persona che gli è più vicina e più fedele, quello con cui va a caccia, che gli tiene il cavallo e con cui gioca uno scopone. Questa persona però ha un vincolo in Parlamento, perché almeno una volta all'anno deve andare in Parlamento e chiedere l'approvazione del bilancio. Il bilancio è quel documento apparentemente contabile, ma fortemente politico, che consente poi al governo del re di incassare i tributi e spendere i soldi. Tutta la storia del costituzionalismo passa per questo problema, tutta quanta, integralmente, compresa la storia inglese e il taglio della testa a Carlo II. Perché tutta la questione è come il re può svolgere la sua politica, per cui per esempio può dichiarare guerra, può costruire un esercito, può armare le navi, può costruire il suo castello, se non con le tasse dei suoi sudditi. E una volta che si stabilisce il principio che le tasse dei sudditi devono essere approvate dal Parlamento, siamo ormai già entrati in un sistema costituzionale. Il Parlamento ha un potere di opposizione nei confronti del re. Non gli approva le tasse, non arma la flotta, non gli consente di fare le sue guerre che lui ci piaceva tanto, si divertiva così tanto. Se non gli consente di fare le guerre, la politica estera del re è finita. Per cui la politica estera del re dipende dalle tasse e dipende dal bilancio. Capite? La vedo oscurata. Non è chiaro questo passaggio? Il problema è un problema storico. Gli Stuart volevano fare la guerra alla Spagna, ma non erano sicuri di voler fare la guerra alla Spagna. Ogni tanto dicevano, ma sposiamoci una spagnola, così facciamo un'alleanza. Questa politica estera passava per dei delicati punti, snodi. Chi è che consente al figlio del re di sposare una principessa cattolica? È una decisione che può essere presa soltanto dalla famiglia reale o è una decisione politica che va discussa in Parlamento? E se invece il re decide di armare la flotta perché vuole fare la guerra all'Olanda oppure alla Spagna, chi è che caccia fuori i soldi? Le tasse. E chi approva le tasse? No taxation without representation. Non c'è tassazione se non attraverso il voto dei rappresentanti dei tassati. Questa è la base di sviluppo di qualsiasi discorso intorno alla Costituzione. A questo punto è evidente che se il re manda in Parlamento il suo ministro a proporre il bilancio o a proporre l'aumento delle tasse o a proporre un piano di spesa per armare l'esercito, questo ministro ha sì la fiducia del re, ma deve conquistarsi anche la fiducia del Parlamento. È inevitabile. Il che significa che il re non può mandare in Parlamento una persona che è antipatica al parlamentare. Deve cercare una persona che conquisti la simpatia, il consenso, ossia, termine tecnico, la fiducia del Parlamento. Può forzare la mano una volta, può forzare la mano due volte, ma se il Parlamento a questo punto non vuole votare il bilancio, lo Stato si paralizza. Questo è uno snodo fondamentale, il voto sul bilancio è il momento di crisi. Nella storia ci sono stati episodi dappertutto. In Inghilterra la crisi l'abbiamo avuta tra il 600 e il 630, crisi fortissima su questa questione. In Germania l'abbiamo avuta sullo scontro di Bismarck con il Parlamento, perché Bismarck voleva armare l'esercito per fare guerra all'Austria, concepita come guerra civile questa in Germania, perché popoli tedeschi all'interno dello stesso Reich lo stesso progetto di federazione, e il Parlamento gli ha negato l'approvazione e lui se n'è fregato, ha forzato la mano e ci è riuscito una volta nella storia. Ci è riuscito, ha fatto la guerra, l'ha vinta, poi è andato in Parlamento dicendo: bene, a questo punto avete visto che io avevo ragione, mi approvate gli ultimi 5-6 anni di bilancio che io ho esercitato senza approvazione parlamentare, e il Parlamento gliel'ha sanato. Però vedete che è stata concepita come una vera frattura storica nella storia della Prussia, ed è una frattura storica che poi è stata sanata in qualche modo da un voto parlamentare. Tutta questa grande storia di scaramucce, di lotte, e di insurrezione, a un certo punto il Parlamento inglese ha dichiarato guerra al re, si sono combattuti, lo hanno catturato, l'hanno processato, impeachment e condannato a morte. Perché? Perché aveva violato le prerogative del Parlamento inglese, aveva violato di conseguenza la tradizione costituzionale inglese, che si basava sul principio che il re deve rispettare il Parlamento e deve acquisire il voto del Parlamento quando vuole porre delle tasse. È per questa ragione che hanno tagliato la testa al re, oltre che perché era antipatico, cattolico e così via. Per cui vedete, la monarchia costituzionale parte con questa idea: il re nomina e revoca i suoi ministri, ma siccome questi ministri devono presentarsi in Parlamento e chiedere le leggi, si stabilisce necessariamente un certo rapporto cosiddetto di fiducia tra il governo e il Parlamento. Per cui il governo ha un rapporto di fiducia con il re, ma poi si crea un rapporto di fiducia con il Parlamento. E quando il re nomina il presidente del Consiglio, il governo, pensa di nominare un governo che riesca ad avere la maggioranza alle Camere. Perché se il governo non ha maggioranza delle Camere, non c'è altro che rassegnare le dimissioni, perché non riesce a governare. Capite? I sistemi partono in origine, antica origine, da una monarchia costituzionale, ma questa forma è una forma instabile che porta necessariamente, ho sbagliato freccia, alla forma di governo parlamentare, dove la caratteristica della forma di governo parlamentare è semplicemente questa: che il governo deve godere la fiducia delle Camere. Punto. Non ci sono altre caratteristiche del modello. Pensate che se noi facciamo un giro d'Europa possiamo registrare una forma di governo parlamentare pressoché ovunque. Se togliete la Francia, su cui vedremo dopo che cosa succede perché è in via di cambiamento, e se togliete la Svizzera, tutti gli altri paesi hanno una forma di governo parlamentare. L'Inghilterra, la Spagna, l'Italia, il Belgio, la Germania, l'Austria, la Danimarca e così via. Sono tutti sistemi parlamentari. Eppure sono sistemi molto diversi. No. Il che vuol dire che questo modello è un modello che descrive alcuni tratti, ma ci dice pochissimo sulla realtà dei sistemi politici. È vero che l'Inghilterra e l'Italia hanno dei sistemi parlamentari, entrambi sono due sistemi parlamentari, però hanno una realtà istituzionale molto diversa, che noi tra l'altro invidiamo moltissimo. E questa realtà istituzionale non dipende dal fatto che noi abbiamo un presidente che ogni 7 anni cambiamo e loro hanno una regina che dura per l'eternità. Povero Charles, eh? Non è questa la differenza. La differenza è fatta da altre cose, ma sono cose che sfuggono dal modellino forma di governo. Anzi, noi potremmo fare anche questo gioco, scrivere le 20 regole fondamentali, regole giuridiche sul sistema istituzionale inglese, e scrivere le 20 regole fondamentali, regole giuridiche, sul sistema costituzionale italiano e scoprire che sono perfettamente sovrapponibili. sono perfettamente sovrapponibili perché le regole di fondo sono assolutamente le stesse. Assolutamente le stesse. Si fanno le elezioni, la regina nomina il premier. In Italia si fanno le elezioni, il presidente nomina il presidente del Consiglio dei Ministri. Il premier ringrazia, beve il tè, mangia il biscottino e ripresenta la lista dei ministri. Da noi si bevono un caffè, fanno quattro chiacchiere e il presidente del Consiglio presenta la lista dei ministri. A questo punto il premier col suo governo va in Parlamento e chiede la fiducia, esattamente come il nostro governo va in Parlamento e chiede la fiducia. Stessa cosa. Se un bel giorno il Parlamento decide che di antipatico il governo gli vota la sfiducia, è esattamente come in Inghilterra. Oppure il governo va dal presidente e dice: caro presidente, vorrei sciogliere le camere. E scioglie anticipatamente le camere. Le regole sono le stesse. Noi siamo due sistemi che vengono dalla stessa origine, hanno lo stesso modellino del sistema parlamentare, hanno le stesse regole, ma funzionano in maniera molto diversa. E questa grande diversità non si spiega alla luce delle regole giuridiche, ma si spiega alla luce dell'essenza del sistema politico e partitico. Perché vi calco questa cosa? Perché ogni volta che uno alza la sua bacchettina e dice l'Italia non funziona, bisogna cambiare la Costituzione, bisognerebbe fischiare calcio di rigore nel suo sedere. Perché sta dicendo una cosa stupida. Sta dicendo una cosa stupida perché se noi vogliamo evitare l'Inghilterra avremo tante cose da fare, ma non cambiare la nostra Costituzione perché le regole sono le stesse. E se le regole funzionano in quella maniera in Inghilterra, funzionano in quella maniera in Germania e funzionano in quella maniera in Spagna e da noi non funzionano, questa è colpa del sistema politico, non delle regole costituzionali. Se io perdo sempre una partita di calcio, non dipende dalle regole del calcio, dipende dal fatto che gioco in un club che non sa giocare a calcio, no? Non ci vuole tanto capirlo. Allora, cambiando le regole del calcio, che cosa sto facendo? Sto facendo contrabbando, sto deviando l'attenzione da quelli che sono i problemi reali. I problemi reali sono, per esempio, il sistema elettorale, la selezione delle classi politiche, come si organizzano i partiti, chi finanzia i partiti, che controlli ci sono sulla vita interna dei partiti e così via. Tutte cose che sono fuori dal dibattito, perché sono i problemi veri. Ma è chiaro che se voi avete un pollaio che non funziona, ci sono le galline che non fanno uova, fanno solo casino, è difficile che le galline decidano di cambiare se stesse. Vi dicono che è colpa del pollaio che è male organizzato. E infatti i nostri polli ci dicono a noi, veramente i polli siamo noi che li stiamo ad ascoltare, che è colpa della gabbia delle regole se il sistema non funziona. Ma se il sistema non funziona non è colpa delle regole, perché le nostre regole sono le stesse che funzionano in altre parti, compreso, non so, in Giappone. Non negli Stati Uniti. Altra cosa classica della vulgata un po' stupida. Vi ho detto, in Europa, a parte Francia e Svizzera, sono tutti sistemi parlamentari. Quanti sono invece al mondo i sistemi presidenziali? Al mondo i sistemi presidenziali ce n'è uno. Quello americano. Non perché non ce ne siano altri, perché per esempio tutto il Sud America è tendenzialmente organizzato con un sistema federale da un lato e presidenziale dall'altro, copiando gli Stati Uniti, ma per il semplice fatto che gli Stati Uniti hanno una storia istituzionale di una certa stabilità ormai di 200 e passa anni, mentre il Sud America, penso il Brasile, l'Argentina, hanno dei sistemi politici che sono molto instabili. Passato colpi di Stato, dittature, eccetera, di conseguenza è molto più difficile parlare di modelli in relazione a paesi che non hanno abbastanza rodato il loro sistema di governo. Anche la Russia ha un sistema di governo semipresidenziale e presidenziale, ma qualcuno capisce qualcosa del sistema di governo del russo? A parte Putin, che ormai è professore di liberalismo, perché è stato invitato dal nostro presidente alla sua nuova università privata di liberalismo a fare una lezione insieme a Gheddafi. E a parte, se uno vuole sapere come funziona la forma di governo russa, telefona al mister Putin e gli chiede come funziona. Lui naturalmente mente e vi racconta una fiaba, perché è buona istruzione dei servizi segreti da cui lui deriva, ma non possiamo fare un discorso serio sul sistema russo, perché il sistema russo non è ancora un sistema consolidato. Possiamo incominciare fra qualche anno a fare un discorso serio su Brasile e Argentina, che cominciano ad avere dinamiche abbastanza stabilizzate, ma è difficile fare la comparazione. L'Inghilterra c'ha 300 anni dietro di sé. L'America ce n'ha 200 e passa, noi ne abbiamo una sessantina e già ci capiamo poco, no? La Francia ce ne ha un paio di secoli, anche se molto tormentati, la Svizzera è sempre uguale, sempre con i buchi, l'Olanda c'è la Costa Rossa come formaggio, capito? C'è una bella differenza tra fare uno studio su sistemi politici stabilizzati e farlo invece su sistemi politici non stabilizzati. Possiamo fare un discorso sulla forma di governo cinese? Ma un po' complicato. Allora, se noi prendiamo i paesi di riferimento, che sono un pugno di paesi, sono un pugno di paesi, non sono tantissimi, in questo pugno di paesi che possiamo comprendere dentro l'Australia, perché è da anni che sta, il Canada, gli Stati Uniti, fuori l'Europa poco altro, finiamo con poter dire questa semplicissima cosa, che mentre la regola sono le forme di governo parlamentari, la forma di governo presidenziale ha un unico riferimento, gli Stati Uniti, non altro. Seconda cosa da dire è che la forma di governo presidenziale nasce dalla stessa matrice da cui nasce la forma di governo parlamentare, cioè dall'esperienza inglese. Quando i costituenti americani hanno dovuto scrivere le regole della Costituzione, non hanno fatto un grande sforzo di fantasia. Hanno fatto quello che avrebbero poi fatto, facevano quasi in contemporanea in Francia dopo la rivoluzione, hanno preso Montesquieu e qualche altro testo sul sistema inglese e hanno cercato di tradurlo nell'esperienza americana. Con evidentemente alcuni forti adattamenti, perché in Inghilterra c'era Sua Maestà per diritto divino, in America questo era negato in radice. In America c'era un sistema federale che in Inghilterra era negato in radice, per cui la traduzione è stata una traduzione difficile, ma quello che loro hanno fotografato nella loro Costituzione era più o meno il tipo di rapporto tra re e Parlamento che c'era in Inghilterra a metà Settecento, non a fine Settecento, a metà Settecento, perché c'era un certo lag temporale, non c'era internet, le comunicazioni erano lente, la copiatura dei modelli arrivava molto in ritardo e loro hanno copiato una forma di governo che in Inghilterra era già un po' mutata e l'hanno imbalsamata. Imbalsamata significa che l'hanno tradotta in una Costituzione che è la più difficile da cambiare al mondo. La Costituzione inglese e americana è un macigno, è difficilmente modificabile, questo costituisce uno dei grandi problemi della storia costituzionale americana. Cosa voglio dire quando sottolineo che l'hanno cambiata, copiata dagli inglesi? Voglio dire questo, che il rapporto che c'è tra il presidente eletto e il Parlamento eletto è lo stesso rapporto che c'è tra il re inglese per principio ereditario e il Parlamento in parte eletto d'Inghilterra, lo stesso. Lo stesso bloccato però alle origini di una monarchia costituzionale, senza consentire lo sviluppo naturale che hanno avuto le monarchie costituzionali verso il sistema parlamentare. Per cui il sistema parlamentare in America non ha potuto attecchire per il semplice fatto che la Costituzione poneva dei paletti, imbalsamava una struttura. Dica. Sostanzialmente parlamentare.
Perché leggendo un giornale un paio di anni fa si parlava del successore dell'imperatore.
Ma quello è un problema diverso, perché quello è il capo dello Stato. Il capo dello Stato ha poco da vedere nella forma di governo parlamentare, perché il capo dello Stato è fuori. Il capo dello Stato è in posizione di sostanziale estraneità dal gioco politico. Allora questo può essere perché è eletto con una certa maggioranza come in Italia, o perché è il re per principio ereditario, che si chiami re o imperatore non cambia nulla, per principio appunto ereditario, ma il sistema funziona ugualmente. Tanto è vero che noi abbiamo in Europa monarchie e repubbliche, ma nessuno sta a pensare che in Belgio c'è una monarchia o che c'è in Svezia, in Danimarca. Per semplice fatto, o in Inghilterra, per semplice fatto che funziona esattamente come gli altri paesi. No? Anzi, il Belgio addirittura è una monarchia federale, che è un'invenzione strepitosa, come vedremo. Allora, che cosa succede? Succede che gli americani hanno immaginato di coniugare due cose, e questa è la loro originalità, è unicità, è irripetibilità. L'esperienza inglese di metà Settecento è la struttura federale. Il sistema inglese di metà Settecento diceva che il governo non c'è. Infatti in America non c'è un governo. In America c'è un presidente, ma non un governo. Obama nomina e revoca i suoi sottosegretari, non li chiama ministri, li chiama sottosegretari, però sono esattamente i membri di un esecutivo, sono dei ministri. Però non c'è un organo come da noi che si chiama Consiglio dei Ministri, non c'è un organo che si chiama Gabinetto come in Inghilterra, sono suoi collaboratori, c'è un rapporto fiduciario diretto, lui li nomina e lui li revoca anche con una certa frequenza, li convoca quando ha bisogno di sentirli, li mette insieme due o tre alla volta se ha bisogno di fare le cose insieme, ma per il resto lui è il capo dell'esecutivo. È lui che è eletto come capo dell'esecutivo. Fine. Il governo non è un organo a parte, e né lui né il suo governo hanno rapporti con il Parlamento. Il Parlamento e le leggi non vengono presentate dal governo. Parlamento e le leggi vengono presentate dagli amici del Presidente, a quelli che gli sono vicini, o quelli che attraverso un sistema di lobbying, cioè di acquisto, compravendita di voti, decidono di sottoscrivere una certa legge. C'è un distacco totale tra i due poteri, addirittura impressionante questo distacco, ma è un distacco ufficiale, che dà luogo poi a un problema necessario di coordinamento tra due poteri. Notate che il Presidente non può sciogliere il Congresso. Se il Congresso è contro di lui, vuol dire che dovrà governare con un Parlamento ostile. Pazienza, gli costerà un po'. Quando dico costerà un po', non sto mica scherzando. Gli costa in termini non solo politici, ma anche finanziari. Quando Clinton si è trovato a dover governare con un Parlamento ostile perché era repubblicano, del rischio che Obama teme adesso con l'elezione di medio termine, ha significato che ha dovuto cedere tutta una serie di programmi del suo programma politico. L'uomo più potente del mondo. L'uomo più potente del mondo, il capo degli Stati Uniti, si è trovato a dover pregare i suoi avversari a mettersi intorno a un tavolo con il suo avversario alle elezioni e al capo del manipolo dei repubblicani per trattare le condizioni di approvazione di che cosa? Del bilancio. Perché il Congresso gli aveva respinto il bilancio. E gli aveva respinto il bilancio perché il bilancio contemplava una voce che non piaceva ai repubblicani, che guarda caso era la riforma della sanità. Riforma della sanità che sapete chi era seguita? era seguito da sua moglie, sottosegretario di Stato. E lui ha dovuto cedere, trovare un accordo, perché il fatto di avere spinto il bilancio significava, pensate che bellezza, che lo Stato americano non poteva più spendere neanche un dollaro. Chiusura delle luci nei palazzi pubblici. Sapete cosa significa questo? È una minaccia che ha sempre qualsiasi sistema costituzionale. Se il Parlamento non vota il bilancio entro il 31 dicembre, vabbè, c'è l'esercizio provvisorio per 3 mesi, se alla fine del trimestre non vota il bilancio o si spinge il bilancio, lo Stato italiano non può più spendere una lira né incassare una lira. Cioè è in paralisi totale. Questo è l'essenza della forma di governo, e adesso sono ciance. Allora, nel sistema americano, il presidente, uomo potentissimo, quello che riassume in sé l'unità nazionale, in realtà è fortemente condizionato da un Parlamento che lui non può cambiare. Adesso Clinton c'ha l'elezione di medio termine. Pensate che il Congresso americano è fatto da 2 camere, il Senato, 2 senatori per ogni Stato, e la Camera dei Rappresentanti. La Camera dei Rappresentanti è rinnovata totalmente, 450 quanti sono i deputati, è rinnovata ogni 2 anni. Il che vuol dire che un anno, una volta viene eletta insieme al Presidente, ma il Presidente dopo 2 anni si ritrova a dover vedere cambiata totalmente la Camera dei Rappresentanti, e questo significa che può trovarsi di fronte una maggioranza rovesciata. Lui non la può sciogliere, deve subire il voto dei cittadini americani. Né i cittadini americani e i loro rappresentanti possono rimuovere il Presidente. Il Presidente degli Stati Uniti, esattamente come Re d'Inghilterra, può essere rimosso solo a seguito di processo penale, una procedura di impeachment, quella che Nixon gli è arrivata qua, e lui ha dato le dimissioni, quella che per Watergate, e quella che Clinton ha subito pesantemente e ha evitato soltanto facendo quasi caracchini pubblico e confessando le sue peccati, cosa che a Hillary non è tanto piaciuto, ma così ha evitato un impeachment, perché l'impeachment è un processo penale, alla fine del quale c'è una condanna penale, che comporta la rimozione del Presidente, ma è l'unico modo per rimuovere un Presidente, caso rarissimo, come potete immaginare. Non ci sono strumenti politici per votare la sfiducia al capo dello Stato, per cui è un sistema imbastito, nel senso che i 2 organi sono lì, devono collaborare, perché, altro elemento preso dalla monarchia costituzionale, dal sistema come era conosciuto anche in Inghilterra, il Presidente ha il potere di veto sulle leggi. Per cui se il Congresso vota una legge e il Presidente non la ritiene corrispondente alla sua visione, al suo programma, eccetera, può porre il veto e quindi proibire di uscire la legge, non la promulga. E questo può essere rovesciato solo con una maggioranza molto rinforzata e con tutta una serie di meccanismi che si sono sviluppati nel corso dei secoli negli Stati Uniti. Ma vedete che è un macigno difficilmente ripetibile. Le condizioni in cui è sorto questo macigno, e cioè una visione delle situazioni istituzionali della metà Settecento, e la sua rigidità conseguente dalla Costituzione rigida, hanno fatto della forma di governo parlamentare e della forma di governo presidenziale americana un unicum. Per cui parlare oggi di forma di governo presidenziale non ha senso. Bisogna parlare della forma di governo americana e pensare in che modo quella forma di governo può essere replicata in un'altra situazione, con un altro sistema politico, a distanza di 250 anni. Capite? È una specie di marsupiale che è stato abbandonato in un'isola dell'Oceania. Tutto il resto del mondo è diventato mammifero, cioè governo parlamentare. In America, come in Australia, sono rimasti i marsupiali, in America è rimasta la forma di governo presidenziale. Non si è evoluta, non si è potuto evolvere. o meglio si è evoluta tantissimo, ma soltanto perché dopo 250 anni, a son di sfregamenti, contrasti e frizioni, tutti gli ingranaggi hanno preso un certo modo di andare. La macchina funziona, sempre sull'orlo della crisi, i costituzionalisti americani non sono affatto entusiasti della forma di governo, anzi sono sempre molto preoccupati del funzionamento della forma di governo, ma questa funziona perché ci sono 250 anni di strati di grasso negli ingranaggi in modo che non si inceppino. Dica.
Volevo sapere come mai allora in Italia si parla di andare al presidenzialismo?
Perché è un paese di idioti. Ti piace come risposta?
Molto chiaro.
Non vorrei mai essere oscuro.